Parliamo della nuova energia. Si parla tanto di questo paradigma nuovo, di questa energia nuova che sta venendo avanti. Abbiamo tutti tante speranze che ci cambi un po' il modo di vivere. Io quello che ho scritto, da quello che ho capito, è che questa energia non è nuova, perché è un'energia che c'è sempre stata. L'energia non si crea. Quindi è un'energia che c'è sempre stata, però noi abbiamo la capacità adesso di percepirla, di viverla, perché abbiamo alzato il nostro livello vibratorio. C'è una massa, la famosa massa critica, che è già formata, che c'è, che ha bisogno di consolidare. Nel momento in cui questa massa consolida questa frequenza, questa vibrazione proprio dell'energia nuova, automaticamente tutti gli altri fanno capo a questa energia. E quindi il modo nostro di pensare, di ragionare, cambia. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo. E soprattutto consapevoli che non possiamo aspettarci un cambiamento che venga dall'esterno. Non ci può essere quello che ci salva, il capo di Stato, il guru. No, non è così. Siamo noi che dobbiamo metterci in questa scia di salvezza, che è la nuova energia, con consapevolezza. Non è importante quello che fanno gli altri attorno, l'importante è quello che facciamo noi, come vibriamo noi. Se noi riusciamo a vibrare in armonia con noi stessi, aderendo alla vita, facendoci usare come mezzi, abbiamo fatto quello per cui siamo scesi su questa terra. E la vita ci preserva dai problemi. E quando i problemi arrivano perché la società li crea continuamente, noi troviamo subito la soluzione. Ed è importante questo, perché noi non possiamo parlare di nuova energia e poi non viverla. Non possiamo sperare che questa massa si compatti e noi usufruire di quello che gli altri hanno fatto. Non è così, perché noi dobbiamo entrare in risonanza con questa energia. Noi dobbiamo viverla, dobbiamo essere noi questa energia nuova. E nel libro Terza Lettura, l'ultimo capitolo, è proprio quello dedicato al nuovo paradigma e spiega quello che cambierà, quello che sarà diverso proprio in virtù di questa energia nuova. La cosa più importante è che dovrà finire la competizione. Noi dobbiamo arrivare alla collaborazione sentita, vera, autentica. Noi non dobbiamo più pensare che dobbiamo difendere il nostro orticello. Non dobbiamo più pensare che quello che ho avuto come intuizione sia mio. Non è mio, è la vita che ha permesso che io arrivassi a quella intuizione, perché ho le caratteristiche per portarla avanti. Ma se ho questa convinzione che non è mia, ma è la vita che sta usando me per far conoscere determinati modi di vivere, scoperte, cose particolari, noi dobbiamo anche condividere questo, perché la vita non l'ha data per noi, l'ha data per tutti, ha usato noi, ha usato perché noi potessimo essere di aiuto all'evoluzione. È chiaro che la vita ci usa quando siamo in armonia con la vita, quando la riconosciamo, quando viviamo dando la mano alla parte più alta che è dentro di noi, ascoltandoci. E allora non dobbiamo avere paura di modi nuovi di pensare, che sono già dentro di noi, ma che a volte abbiamo paura a esprimere perché abbiamo timore di non essere capiti, di farci giudicare strani, di essere fuori dal coro. E qui, in queste voci, che non sono molte, ma proprio le più salienti, la prima, per esempio, è intitolata La Voce, e dice che sempre di più saranno gli esseri che avranno una voce interiore che li guida, che dovranno ascoltarla senza averne paura, senza strumentalizzarla, ma proprio capire che è da dentro di noi che arriva la guida per la vita. E questa voce andrà ascoltata. E ripeto che saranno sempre di più quelli che potranno sentire questa voce. Poi parla dell'economia. E qui è un capitolo bellissimo, perché dice: poche semplici sono le regole che possano aiutare l'umanità a rinnovare, a ritrovare la via di una giusta e sana economia. E per prima cosa, le nuove regole, scusate che non ci vedo, è necessario, prima che le nuove regole si instaurino, fare pulizia dei vecchi modi di intendere l'economia. La speculazione, così cara ad alcuni e così dannosa per molti, e il libero mercato, così libero solo per chi lo controlla, sono entità che vanno sostituite con una sana realtà che abbia come fondamento l'etica e il rigore. Questo è un cambio completo di visione proprio. Tornare ad un'economia sana, che si basi sulla realtà e non sulla speculazione, e soprattutto che sia più etica e più giusta. E questo fa tutto parte di questa nuova energia che è lì e che noi possiamo vivere. Poi ci sono le relazioni umane, e bisogna imparare a distinguere ciò che è bene, tra virgolette, da ciò che è male, virgolette. E questo deve diventare il motivo principale che guida le nostre azioni. Il bene è ciò che sentiamo intimamente giusto per noi. Non c'è un bene precostituito, imposto da leggi, da regole, ma è quello che sentiamo giusto per noi. Questa affermazione suscita spesso commenti negativi, perché può essere letto e vissuto come un incitamento all'egoismo, quale in effetti è. Poiché pensare a sé prima che agli altri vuol dire privilegiare il proprio ego. Se questo modo di fare, vissuto in superficie, è veramente un atto egoistico e basta. Quando però il proprio sentire non è superficiale, ma è frutto di un istinto interiore molto presente e molto pressante, non si può più parlare genericamente di egoismo, ma di un sano egoismo. L'egoismo sano è la vibrazione che non ci permette di farci del male, è la forza che ci spinge sulla via che la vita vuole segnalarci come la più giusta per noi. Spesso questa via chiede di essere franchi e perfino brutali verso chi ostacola il nostro procedere. E qui nascono i sensi di colpa, perché tantissime volte noi rinunciamo a fare quello che sentiamo giusto, per paura di ferire gli altri. Ma in questo scritto spiega chiaramente che noi feriamo gli altri se abbiamo intenzione di ferire. Noi rispondiamo non dei nostri atti, ma dell'intenzione con cui agiamo. Se io voglio colpirti, voglio ferirti, allora io sono colpevole, fra virgolette. Mi assumo questa responsabilità. Ma se il mio agire non è mosso dalla voglia di farti del male, ma è un agire che io sento profondamente aderente a me, devo farlo per me. Posso darti un dolore, ne sono consapevole, ma ti do anche un'opportunità di crescere attraverso quel dolore. Ma non farò del male a me stesso, perché spessissimo posticipare delle decisioni per paura di far del male si fa ancora più male. Alla persona che non farà mai il punto della situazione, che non avrà l'opportunità di capire, di crescere, e a noi stessi. Credo che questa energia nuova ci aiuterà molto in questo, perché se saremo tanti a pensare così, a un sano egoismo, non come ci hanno insegnato, che l'egoismo è quello di chi pensa a se stesso a scapito degli altri. Punto. Senza specificare che a volte pensare a se stessi non è a scapito degli altri, è un'esigenza così forte che ci fa superare il concetto di fermarci prima per non dare un dolore. Perché questo dolore comunque c'è, non possiamo tenerlo noi, solo. E se non abbiamo l'intenzione di fare del male, noi porgiamo anche una cosa dolorosa, ma come opportunità. Quando parliamo di sano egoismo, dobbiamo sempre ricordarci questo. Il sano egoismo elimina il senso di colpa. Il senso di colpa è una vibrazione così corrosiva, così pungente, che ci mette nelle condizioni di stravolgere la nostra vita. Poi parla dei ruoli. I ruoli che in questo momento, i ruoli sociali, hanno una grandissima importanza. E soprattutto responsabilità e potere sono le caratteristiche che compongono i ruoli. Troppo spesso però la responsabilità viene attutita e il potere esaltato. L'individuo che non si sente ben inserito nella società se non si identifica con il ruolo che lo ricopre, è un individuo che deve fare un esame di coscienza. Parlando di ruoli, si intendono tutte le tipologie, da quelli familiari a quelli lavorativi, anche compresi i ruoli dei religiosi e degli scienziati. Questo libro è stato scritto praticamente nel 90, 92, 93, ma è attualissimo. Quando dice che i ruoli, soprattutto dei religiosi e degli scienziati, andrebbero rivisti. E soprattutto questi ultimi, gli scienziati, che devono fare un bagno di umiltà se vogliono entrare nel nuovo paradigma. Per la scienza è necessaria una condivisione dei saperi ed una ferma intenzione di non difendere a oltranza posizioni spesso assurde e pericolose. Sono le ostinazioni di pochi a frenare la conoscenza di molti. Troppo spesso lo scienziato difende il proprio punto di vista per pure semplice tornaconto personale. E questo crea negatività, che si ripercuote sull'intero settore e frena l'arrivo di nuove intuizioni. I religiosi devono, se vogliono sopravvivere, fare proprio il principio della condivisione, che è il cardine del nuovo paradigma. Condividere vuol dire accettare la realtà semplice e chiara che Dio è uno per tutti e di conseguenza qualunque legge o norma terrena non può essere discriminatoria nei confronti di alcuni. L'individuo che si presta a entrare nel nuovo paradigma deve essere fornito di una lettura più chiara del proprio ruolo. Questo sembra scritto ora, in questo momento in cui veramente la scienza sta uscendo un po' a pezzi, perché sono più i personalismi che la voglia vera, autentica, reale di mettersi al servizio di tutti. Poi c'è la sessualità che è di nuovo qualcosa che in questo momento vediamo come sta cambiando. E quindi dice, la sessualità nel nuovo paradigma è diversa rispetto al paradigma precedente. La sua principale connotazione è un'aderenza marcata ed imprescindibile a se stessi. I generi maschile e femminili sono da intendersi soltanto sul piano biologico, fisico. Le caratteristiche comportamentali e soprattutto energetiche che l'individuo esprime devono essere accettate e vissute con consapevolezza e senza sensi di colpa, anche quando non in linea con le regole che la società si è data. È importante capire bene le varie componenti della sessualità. Quelle principali sono fisica, che si manifesta attraverso gli ormoni, comportamentale, che è influenzata dall'ambiente circostante e dall'educazione ricevuta, mentale, troppe volte intrisa di preconcetti, e ultima, ma non meno importante, energetica. Qui torniamo di nuovo al discorso che noi siamo energia, noi siamo entità prima che corpo. Nel momento attuale questi livelli sono in grande trambusto perché la Terra, avvicinandosi all'astrale, stimola ogni singolo individuo, il quale diviene preda di sollecitazioni diverse, che lo costringono a pensare a sé in modo differente rispetto a come la mente vorrebbe. È chiaro che in un mondo codificato su due generi, maschile e femminile, non c'è posto per varianti. Nel cosmo, però, ogni singolo individuo contiene frammenti della propria energia che possono essere, spesso sono, di genere diverso rispetto a quello che vibra sulla Terra. Ciò comporta un rimescolamento delle percezioni e dell'istinto, il quale induce il singolo a viversi in modo più complesso di quanto non accada a chi non avverte questi rimescolamenti. Nel nuovo paradigma tutto è accettato e capito, e questo comportamento non crea nessun imbarazzo. Capirsi, accettarsi, amarsi, soltanto questo viene chiesto all'energia matura. Poi c'è il capitolo dei conflitti, che spiega come bisogna vivere la diversità come ricchezza per arricchire il nostro sentire. Non portarci allo scontro continuo. Noi invece davanti alla diversità, col vecchio paradigma scoppiava il conflitto. E poi conclude e dice: nella nuova realtà non c'è più né giudizio né aspettativa, ma semplicemente una nuova realtà manifesta. Siamo tutti uno. Siamo tutti un'unica entità che per vibrare in armonia ha bisogno di diversità condivise e amate. Questo è tutto quello che riguarda la nuova energia, il modo diverso che noi dobbiamo assumere nel nostro pensiero. Non dobbiamo sentirci strani se sentiamo che accettiamo concetti che finora non erano comuni, perché nell'accettarli ci sentiamo bene ed è questo l'unico metro che conta. Quando noi stiamo bene, siamo in pace con noi stessi, non abbiamo disagio, anche se non siamo capiti, se non siamo condivisi. Vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta, che siamo nel giusto per noi.